Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa. In redazione Gioele Anni, Cristina Ferrari e Luisa Nitti.
Nelle ultime settimane lo sguardo della comunità internazionale è rivolto altrove, ma anche in una piccola nazione del Caucaso, l'Armenia, si sta aprendo una fase particolarmente delicata. Tra tensioni interne e pressioni esterne, il paese si trova a fare i conti con equilibri sempre più fragili che coinvolgono non solo la politica, ma anche la Chiesa Apostolica Armena. E tutto questo avviene all'indomani del 24 aprile, data simbolo della memoria del genocidio armeno. Buongiorno e benvenuti a Chiesa in diretta da Chiara Gerosa.
E buongiorno anche da Luisa Nitti. Sì, nel primo servizio cercheremo di capire che cosa sta succedendo oggi in Armenia. Mentre il paese si avvicina alle elezioni previste tra poco più di un mese, tra scenari geopolitici complessi e un confronto molto acceso che coinvolge anche la dimensione religiosa.
E dopo questo sguardo sull'attualità, allarghiamo lo sguardo ad un'altra attualità, fatta anche di memoria e di storia, che attraversa oggi il mondo francescano. Un anniversario importante che ci invita a tornare alla figura di San Francesco d'Assisi. Una presenza che a 800 anni di distanza continua ad interrogare il nostro tempo e a parlare con sorprendente forza al presente.
Ma diamo spazio dapprima al tuo servizio, Chiara, che ci porta proprio nel cuore dell'Armenia.
L'Armenia attraversa uno dei momenti più delicati della sua storia recente. Nel piccolo paese del Caucaso, stretto tra potenze regionali e grandi interessi geopolitici, cresce la tensione tra il governo del primo ministro Nikol Pashinyan e la Chiesa Apostolica Armena, una delle istituzioni più antiche e simboliche della nazione. Al centro dello scontro ci sono la guerra perduta per il Nagorno-Karabakh, le trattative di pace con l'Azerbaigian e una questione ancora più profonda, l'identità stessa del paese. Il giornalista di Tempi Leone Grotti, che segue da anni il Caucaso, spiega perché questa tensione tocca il cuore stesso dell'identità armena.
È chiaro che ogni conflitto che riguarda la Chiesa Apostolica Armena riguarda l'identità stessa dell'Armenia, trattandosi del primo paese al mondo ad aver adottato il cristianesimo come religione di Stato, soprattutto quando un primo ministro assume posizioni pubbliche che per noi sono incredibili, accusando il capo della Chiesa, Karikin II, di avere figli nascosti e relazioni sessuali segrete con diverse donne e invocandone direttamente la rimozione. Cioè, sarebbe un po' come se in Italia Giorgia Meloni chiedesse di rimuovere Leone XIV dal soglio di Pietro.
Parole che danno la misura dello scontro. Negli ultimi mesi diversi vescovi sono stati arrestati, altri sono sotto indagine. Il governo parla di tentativi di destabilizzazione. Ma secondo alcuni osservatori internazionali non si tratterebbe di episodi isolati. Sentiamo John Eibner, presidente internazionale di Christian Solidarity International, organizzazione cristiana dedita alla libertà religiosa.
The persecution of the Armenian Apostolic Church is part of a systematic strategy.
La persecuzione della Chiesa Apostolica Armena fa parte di una strategia sistematica imposta all'Armenia dalla Turchia e dall'Azerbaigian. Definiscono la Chiesa Apostolica Armena un ostacolo alla pace. Si aspettano che il primo ministro armeno rimuova questo ostacolo. La persecuzione della Chiesa, che per secoli è stata il principale baluardo della nazione armena, è una delle loro condizioni per la pace.
Ma secondo Grotti, la frattura tra politica e Chiesa ha radici più lontane.
Il rapporto tra potere temporale e spirituale in Armenia è entrato in crisi già dopo l'elezione di Pashinyan a primo ministro nel 2018. È peggiorato nel 2020 al termine della seconda guerra del Nagorno-Karabakh ed è completamente degenerato a partire dal 2024.
Il punto di rottura è proprio la guerra. Nel 2023 il Nagorno-Karabakh è stato completamente svuotato dalla sua popolazione armena. Per John Eibner, quello che è successo lì è il cuore della crisi. Eibner è stato in Armenia poco più di 2 mesi fa.
There's been much talk about a peace agreement brokered by President Trump.
Si è parlato molto di un accordo di pace mediato dal presidente Trump, ma nessun accordo di pace è stato firmato o ratificato. Il trattato, ancora da firmare, rappresenta un trattato di capitolazione per l'Armenia dopo la sua sconfitta nella guerra del 2020 per il Nagorno-Karabakh e la completa pulizia etnico-religiosa della regione nel 2023. Tra le condizioni poste da Baku per la firma ci sono richieste molto pesanti. La fine degli sforzi armeni per il riconoscimento internazionale del genocidio, la denazionalizzazione della Costituzione armena e l'acquisizione da parte dello Stato della Chiesa Apostolica Armena, compreso il rovesciamento del suo Catholicos. Quest'ultimo è il Papa di questa antica Chiesa Nazionale Armena. Per soddisfare le condizioni dell'Azerbaigian, il primo ministro armeno, Nikol Pashinyan, ha arrestato e incarcerato i vescovi fedeli alla Chiesa. La persecuzione della Chiesa nazionale sembra essere una delle condizioni per la pace.
Durante il suo viaggio in Armenia, Eibner ha anche visitato in carcere una delle figure simbolo della protesta ecclesiale, l'arcivescovo Bagrat Galstanyan.
The visit with Archbishop Bagrat was very inspiring.
La visita è stata fonte di grande ispirazione. L'arcivescovo, sorprendentemente sereno, ha raccontato di considerare la sua prigionia un privilegio, quello di poter restare fedele a Cristo, alla Chiesa e alla sua nazione cristiana in pericolo. Ricorda che l'Armenia cristiana sta affrontando una minaccia esistenziale alla sua civiltà, e che tale minaccia proviene dall'Azerbaigian e dalla Turchia. Il loro obiettivo è quello di trasformare la Repubblica Armena Cristiana in quello che loro chiamano Azerbaigian occidentale. In altre parole, integrare questo paese cristiano nel loro mondo islamico turco.
In other words, to integrate this Christian country into their Turkic Islamic world.
Secondo Galstanyan, l'Armenia oggi affronta una minaccia esistenziale, una lettura molto dura della situazione. Eppure, osserva Leone Grotti, il governo armeno si trova davanti ad un dilemma quasi impossibile.
Pashinyan sa che la forza militare azera, con le armi che vende la NATO, è infinitamente superiore a quella armena e che la nazione stessa è a rischio se Baku dovesse attaccare.
Dall'altra parte, però, la diffidenza verso l'Azerbaigian resta fortissima.
La Chiesa e gran parte della popolazione non hanno torto quando dicono che di un dittatore alleato della Turchia come Aliyev non ci si può fidare, dal momento che passa il tempo a insultare gli armeni e a invocare la pulizia etnica.
Ed è proprio questa tensione tra realismo politico e paura storica a dividere oggi l'Armenia. Accettare un accordo di pace potrebbe significare stabilità, ma potrebbe anche significare rinunciare a una parte della propria storia. Secondo Eibner, la questione del Nagorno-Karabakh resta il nodo centrale.
Azerbaijan's ethno-religious cleansing of Armenian Christians from Nagorno-Karabakh in 2023.
La pulizia etnico-religiosa dei cristiani armeni dal Nagorno-Karabakh nel 2023 è al cuore del conflitto fra Azerbaigian e Turchia da una parte e la Chiesa armena dall'altra. Durante una conferenza internazionale a Berna organizzata dal Consiglio Ecumenico delle Chiese e dalla Chiesa Riformata Svizzera, il cattolico Skarekin II ha denunciato pubblicamente quella che definiva una pulizia etnica.
At a conference in Bern, sponsored by the World Council of Churches and the Swiss Protestant Church.
Secondo Eibner, da quel momento le pressioni contro la Chiesa si sono intensificate, ma dietro questa crisi c'è anche una partita geopolitica molto più grande. Per decenni l'Armenia è stata legata alla Russia, oggi però il governo cerca nuove alleanze. Sentiamo ancora Leone Grotti.
Pashinyan sta rompendo i rapporti storici con la Russia, accusata di non aver difeso l'Armenia dall'offensiva dell'Azerbaigian, anche perché è impegnata nella guerra all'Ucraina, e si sta rivolgendo all'Occidente. Lo spostamento geopolitico verso Occidente dell'Armenia evidentemente sta muovendo anche molte forze anche di propaganda e comunque non convince né la Chiesa né parte della popolazione, che sono convinte che all'Europa e agli Stati Uniti in fondo non importi nulla delle sorti del paese.
Un cambio di rotta che divide profondamente la società. Tra poco più di un mese il paese andrà alle urne. Restare legati alla Russia oppure puntare sull'Occidente? Secondo Grotti non sarà una semplice elezione.
Il voto, infatti, non sarà solo pro o contro Pashinyan, pro o contro la pace con l'Azerbaigian, tenendo conto che il testo dell'accordo di pace le parti si sono ancora rifiutate di pubblicarlo, quindi nessuno sa esattamente cosa contiene. Ma il voto sarà anche un referendum sulla postura geopolitica dell'Armenia. Io penso che sia Pashinyan che la Chiesa dovrebbero abbassare i toni.
Perché al di là dello scontro politico resta un dato che attraversa tutta la storia armena. La Chiesa Apostolica Armena accompagna questo popolo da quasi 2000 anni e anche in mezzo alle tempeste della geopolitica quel legame tra fede, memoria e identità resta uno dei pilastri della storia dell'Armenia. E chissà che non sia proprio la Svizzera a preservare questo pilastro tramite il Forum per la pace tra l'Azerbaigian e gli sfollati del Nagorno-Karabakh. Chiesto proprio un anno e un mese fa dalla mozione approvata dal Parlamento e che incaricherebbe il governo svizzero di facilitarne la realizzazione.
Cambiamo ora prospettiva, è un anno speciale per la famiglia francescana. Ricorrono infatti gli 800 anni dalla morte di Francesco d'Assisi.
Un giubileo che vede iniziative in tutto il mondo, voluto da Papa Leone XIV e che invita ciascuno a riscoprire l'attualità del messaggio del santo: pace, accoglienza, cura del creato e profondità spirituale.
A Chiesa in diretta proviamo a tracciare un ritratto di Francesco attraverso le voci di due ospiti, il poeta Davide Rondoni e padre Mauro Iori, già ministro generale dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini. Sentiamo il servizio di Gioele Anni.
Prendimi tutti i soldi che hai.
La prima canzone di Forza Venite Gente, il fortunato musical del 1981 dedicato alla storia di Frate Francesco, ci introduce alla figura del santo di Assisi, la cui vita terrena si concludeva il 3 ottobre 1226. A 800 anni esatti di distanza, la Chiesa Cattolica dedica tutto il 2026 a celebrare il ricordo, ma soprattutto la forza del messaggio francescano per il mondo di oggi.
Figlio della strada, vagabondo sono io, col destino in tasca ora il mondo è tutto mio. Ora sono un uomo perché libero sarò, ora sono ricco perché niente più vorrò.
Nella sua bisaccia pane, fame, poesia,
fiori di speranza segneranno la mia via.
Poesia e speranza, povertà e pace sono alcune delle parole chiave per capire San Francesco. Anche Davide Rondoni è un poeta e in Italia è il presidente del Comitato per le celebrazioni francescane di questo anno giubilare. Cominciamo allora proprio dalla poesia. In fondo Francesco è il primo autore di rilievo della lingua italiana. C'è una caratteristica, secondo Rondoni, che si comprende proprio grazie al poeta Francesco.
Nel Cantico delle Creature Francesco porta a sintesi in maniera meravigliosa una poetica che apparteneva già ai grandi poeti francesi che noi conosciamo come i trovatori, cioè questi poeti dell'anno 1000, che a scuola magari ci sembravano un po' sfortunati perché scrivevano sempre poesie per donne lontane, donne già sposate, donne che non vedevano. In realtà quei poeti stavano mettendo in scena una cosa importante, cioè che la nobiltà, la gentilezza, la cortesia, la chiamavano, di una persona si riconosce dal fatto che sa distinguere tra amare e possedere, tra l'amore e il possesso. In questo modo di amare c'è la radice della povertà di Francesco.
San Francesco è il giovane ricco che si ribella al padre, è il frate umile che vive in modo essenziale, è l'uomo in dialogo col cielo, che però si prende cura della terra e rimane fedele fino alla fine ai suoi ideali e alle sue scelte.
Francesco è un uomo assolutamente obbediente alla Chiesa. Non è un rivoltoso nel senso sociale o politico, neanche ecclesiale. È un uomo rivoltato nel senso che ha le radici in cielo, come diceva un emblema medievale famoso dell'albero con le radici in cielo, perché il suo rapporto fondamentale con la vertigine dell'Altissimo Onnipotente, questa entità, l'assoluto, a cui lui aggiunge, può aggiungere un terzo aggettivo, Altissimo Onnipotente, buono. Tutta la vita di Francesco la commozione di poter dire buono.
Davide Rondoni, in questo anno di giubileo francescano, sta visitando molti luoghi dove la figura del santo di Assisi non è una immaginetta devozionale, ma una fonte di ispirazione per il presente.
Ovunque Francesco è guardato con simpatia, a volte anche per motivi bizzarri, però Francesco è una figura che sta simpatica, perché il suo cristianesimo, il suo tornare al Vangelo, fa capire che il Vangelo è una esplosione di vita. Francesco è uno che, a differenza dei catari, non disprezzava nulla, ama i biscotti, ama il vino. Cioè, la povertà di Francesco non è sociologica, è un amore senza possesso, ma un amore infinito alla realtà, senza possederla, perché la realtà è di un altro.
Io Francesco, coi miei compagni, fra Masseo e frate Maggio, piedi scalzi, sempre in viaggio, sulla strada polverosa.
Di nuovo le canzoni di Forza Venite Gente, il musical ideato da Piero Castellacci con le musiche del gruppo AGM, ad accompagnarci nella storia di San Francesco d'Assisi. Una storia che si intreccia con la vita di tante persone, come quella di padre Mauro Iori, grigionese di Bivio, frate Cappuccino oggi residente alla Madonna del Sasso a Locarno e in passato per 12 anni tra il 2006 e il 2018 ministro generale dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini. In pratica, padre Iori è stato un successore proprio di San Francesco alla guida dei frati cappuccini di tutto il mondo.
Per me San Francesco è una persona che conosco da quando ero ragazzo, da quando ho incontrato i frati che avevo 9-10 anni, un santo, un personaggio che mi ha affascinato e continua a affascinarmi. E spesso sono qua e là e da anni che non faccio altro da quando sono tornato da Roma che a parlare di Francesco.
Tra i tanti aspetti della figura di San Francesco ce n'è uno in particolare che padre Mauro Iori si sente di sottolineare come fondamentale.
Una delle cose più impressionanti è quel suo voler essere semplicemente frate e rimanere frate. E frate voleva dire persona di relazione, non è monaco. Frate vuol dire vivere in mezzo alla gente, frate vuol dire abbordare e avvicinare la gente su un piano ugualitario. Ecco, questo essere fratello da parte di Francesco. Fratello e nel medesimo tempo guida, guida e fratello è sicuramente uno dei tratti che più mi ispira, che più mi impressiona, mi accompagna anche, sì.
Padre Iori oggi è uno dei 17 frati cappuccini presenti in Ticino, suddivisi in 4 luoghi. Le parrocchie di Faido e Bellinzona e i santuari mariani del Bigorio e appunto della Madonna del Sasso. Che tipo di presenza è oggi quella francescana sul territorio?
Ma sicuramente è una presenza, diciamo, modesta, è una presenza legata a dei luoghi, è una presenza realizzata da persone di varia età. Se penso a un Fra Roberto, nel quale è appena stata inaugurata una bellissima mostra che ha spesso rappresentato San Francesco nelle sue opere e quindi ha trasmesso un messaggio. Se penso al mio confratello Andrea, che è stato maestro di meditazione per tanto tempo.
Fra Roberto Pasotti, pittore ultranovantenne, e Fra Andrea Schnöller sono due figure storiche citate da padre Iori come segno di una presenza cappuccina ancora molto significativa in Ticino, mentre il santuario del Bigorio, di cui oggi è rettore Fra Michele Ravetta, offre una serie di proposte che prendono forma dalla spiritualità francescana.
Bigorio, questo convento aperto per accogliere, dove Fra Michele offre questi momenti, le liturgie, ma anche questi momenti di silenzio. che ricorda un tratto molto caratteristico del francescanesimo, cioè l'alternare tra vita attiva e una vita centrata sul silenzio e la ricerca di Dio. Questo lo affiamo in particolare a Bigorio.
Dunque, tra le parrocchie di Faido e Bellinzona, tra i santuari mariani di Bigorio e della Madonna del Sasso, e senza dimenticare anche il convento delle Clarisse a Cademario e la Fraternità Francescana di Betania, a Rovio, è possibile incontrare lo spirito di San Francesco tra persone ed eventi che sono ancora frequentati da una bella comunità. E tuttavia, sottolinea padre Mauro Ieri, negli anni si è perso un tratto che era particolarmente caratteristico della presenza francescana in Svizzera e in particolare in Ticino.
Una cosa che è andata persa, ma questo è dovuto alla società di oggi, non c'è più il frate Questuante, il fra Cercot. Il fra Cercot aveva il vantaggio di entrare in ogni casa. Io penso al nostro fra Corrado, che è finito il momento, diciamo, della vinificazione, quando ormai tutto era nelle botti, in ottobre partiva in Valle di Blegno a fare l'acquesto del burro, del formaggio. E il frate era uno che entrava da tutti, in tutte le case, era accolto. L'ho vissuto anch'io da giovane frate in Svizzera interna facendo il questuante. So che avevo un po' di reticenze, mi vergognavo un po', dicevo non so abbastanza bene il tedesco. Poi mi dissero tu lo sai fino a mai, vai. E la gente ti accoglieva come se fossi uno di loro, cioè eri atteso, no? Quindi era questa presenza in mezzo alla gente, questa semplicità. È cambiato molto perché non c'è più il mondo rurale di un tempo, tutto è diventato molto più individualista, le persone sono per conto proprio, quindi non c'è più questo contatto capillare che noi abbiamo avuto per secoli.
Laudato sì, mi Signore, con tutte le tue creature, specialmente frate Sole, che dà la luce al giorno e che ci illumina per tua volontà, raggiante e bello con grande splendore, di te l'immagine altissimo, altissimo Signore.
Nell'anno del Giubileo francescano, esattamente 8 secoli dopo la morte di San Francesco, stiamo ripercorrendo l'attualità del suo messaggio. Non possiamo dimenticare quanto la figura di San Francesco sia stata influente per il primo papa che ha scelto il suo nome, Jorge Bergoglio, che ai temi di Francesco ha dedicato alcuni dei suoi testi magisteriali più importanti, su tutti l'enciclica Laudato Si per la cura del creato. Non è un caso che tutte le chiese cristiane si stiano interrogando se inserire una festa liturgica comune dedicata proprio ai temi ecologici e che potrebbe cadere al termine del mese ecumenico, tra settembre e ottobre, dedicato al tempo del creato. E poi, naturalmente, c'è il grande tema della pace, che invece sta caratterizzando con forza in particolare questo primo anno del magistero di Papa Leone. San Francesco, che durante la Quinta Crociata parte per l'attuale Egitto, dove incontra il sultano per proclamare la pace. Davide Rondoni, poeta e presidente del Comitato per le celebrazioni del Giubileo Francescano in Italia, inquadra così quella scena celeberrima e il senso profondo della pace per Francesco.
Francesco va per convertire il sultano, fa il suo mestiere di monaco e missionario. Il sultano l'ascolta perché è il monaco degli altri e anche lui nella sua tradizione aveva il monaco, non è che fanno un colloquio interreligioso, è un incontro umano molto interessante. Francesco parla della pace, il saluto di Francesco è il Signore ti dia pace, e bisogna distinguere questa pace dalle tregue. Francesco non dice l'ONU ti dia la pace, l'ONU può fare le tregue, anzi dovrebbe farle, dobbiamo fare le tregue, ma la pace di cui parla San Francesco è la pace che viene dal risorto, perché solo un risorto può dare la pace anche alle madri dei bambini morti a Gaza, se no cosa facciamo, la pace solo per i sopravvissuti? La pace di Francesco è quella della resurrezione, la pace che lui ha cercato e che lui ha vissuto. Le altre che dobbiamo fare, tanto più in un momento come questo, sono le tregue, e le tregue certamente sono favorite da atteggiamenti di dialogo e di incontro, però la pace di cui parla Francesco è un'altra cosa, non confondiamo la pace di San Francesco con la pace che devono fare Trump e gli iraniani, ecco.
Pace, povertà, incontro, dialogo. Tra le tante parole chiave del Giubileo francescano ne rimane ancora una da esplorare, ed è letizia, quella gioia di vivere che di nuovo va compresa un po' più a fondo. Ancora Davide Rondoni.
Francesco ci propone la possibilità di una vita lieta, anche nelle condizioni di ferita in cui la vita ci avvolge spesso per varie circostanze, per varie questioni private o pubbliche. E Francesco non promette la felicità, perché la felicità semmai è in paradiso, la letizia. Se la parola letizia viene dalla parola letame, cioè è la terra lieta quando è concimata. Allora il problema, se vuoi una vita fertile, perché letizia non vuol dire andare in giro con un sorrisetto babbeo per la strada come se tutto andasse bene, no. La letizia è una vita fertile, cioè una vita che produce qualcosa di buono anche quando è in condizioni difficili.
In conclusione, allora, chi sono oggi, secondo Davide Rondoni, le donne e gli uomini lieti?
Un sacco di gente vive ancora non solo il fascino, ma l'indicazione che Francesco dà di una vita che cerca di andare leggera, cioè di non accumulare cose inutili, che cerca di vivere la povertà intesa appunto come un'esperienza d'amore vero, perché l'amante è povero, perché anche i tuoi figli, che ami forse più di te stesso, sai bene che non sono tuoi, sono tuoi ma non sono tuoi, tu non gli puoi garantire la felicità, quindi sono tuoi ma non è la tua disponibilità. Ecco, questa esperienza di povertà credo che molti la vivano, e questo credo che renda Francesco un fratello anche nei momenti più difficili, tanto è vero che lui ha detto sorella morte, e sorella morte è una frase che consola tanti.
Anno di giubileo francescano si terranno diversi eventi in tutto il cantone. I prossimi nel mese di maggio saranno una conferenza e una mostra a Bellinzona.
E con questa ricorrenza si rinnova anche l'invito a guardare la storia non solo come memoria, ma come fonte di ispirazione per il presente. La puntata di Chiesa in diretta termina qui. Grazie per essere stati con noi. Da Chiara Gerosa e Luisa Nitti, l'augurio di una buona domenica.